Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino veder io
vorrei. Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze del circuito RWS, un saluto che rivolgiamo anche a quanti ci ascoltano anche sulle frequenze di Radio Torino Biblica e di Radio Voce nel Deserto di Rovigo, un saluto a Claudio Coppini, mia compagnia dietro tanti giornali.
Vi porterò fuori strada, vi do la notizia di buone notizie, un'altra economia è possibile,
wow.
Tutti aspettavate qualcosa su elezioni,
ma
chi ha vinto.
Figuriamoci, a parte gli scherzi.
A tutti.
Dunque, ovviamente è notizia su tutti i giornali, risultati elettorali. Sul Corriere della Sera leggiamo: il voto dà respiro al governo. Questo è il commento del titolo principale sulla prima pagina del Corriere. Forse diamo un'occhiata anche a Repubblica e a qualche altro giornale.
La Nazione,
il titolo principale.
La Nazione, fallita la spallata, il governo è più forte.
E quindi
poi
anche lì si ribadisce.
C'è i due volti che si guardano, di Zingaretti e di Salvini, 3-3.
Bene. 3-3. Allora, diamo il benvenuto a una firma prestigiosa del Corriere della Sera, del giornalismo italiano, Aldo Cazzullo, che è in nostra compagnia. Grazie davvero, dottor Cazzullo, per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, cominciamo la domanda ovvia: come legge il risultato del referendum e anche forse qualche nota sui risultati nelle regionali? Insomma, anche questi sono stati molto importanti. Lei ha scritto un articolo, tra l'altro, sui risultati nella regione Toscana, ne parliamo fra un poco, ma intanto ecco una sua osservazione generale.
Ma intanto mi pare che abbiano vinto quasi dappertutto gli uscenti, o comunque le coalizioni, se non i presidenti, le coalizioni uscenti. La gente è spaventata, la gente ha passato la prova terribile, abbiamo tutti passato la prova più terribile della nostra vita e sappiamo che purtroppo non è finita qua. E sappiamo che il presidente di una regione, se fa, per dire la Toscana, una bischierata, può mandare al creatore centinaia di persone. Salti nel buio la gente non le fa volentieri in questo momento, per cui vota Zaia, riconferma Emiliano, riconferma De Luca, indipendentemente dal colore politico. L'unica regione che è girata sono state le Marche. In Toscana non c'era un governatore uscente da rieleggere, ma c'era una coalizione che bene o male era unita, stinta, finché volete, è lì da 50 anni. E votare la trentenne inesperta con un profilo ideologico così marcato, in Toscana non se la sono sentita. Tutto sommato la sanità toscana ha retto bene l'impatto del Covid, grazie in primo luogo al lavoro straordinario dei medici, degli infermieri, dei portantini, dei volontari del 118, delle misericordie e di questa grande rete sociale che ha la Toscana. Probabilmente non era il momento di cambiare, infatti quasi nessuno tra i vari elettori italiani nelle varie regioni ha voluto cambiare.
Allora, prima di dare la parola a Claudio Coppini, mia compagnia, perché le Marche sono passate al centrodestra e la Toscana no, secondo lei?
Ma intanto perché le Marche hanno una solidità, cioè la tradizione rossa delle Marche è meno solida. Io sono andato a rivedermi i risultati delle regionali dal 70 a oggi. Nelle Marche spesso la Democrazia Cristiana era davanti al Partito Comunista, questo ad esempio in Toscana non è mai successo. Inoltre, soprattutto la parte sud della regione, quella che sente meno l'influenza della Romagna, così ha sempre avuto una maggioranza conservatrice. Poi probabilmente qualcosa non ha funzionato nel governo regionale, non c'era un governatore uscente che si candidava. Alla fine poi però il distacco non è così netto, se fosse fatto un accordo con le 5 Stelle non ha torto Zingaretti quando disse che lì forse si poteva vincere. Per il resto c'è un'onda di destra in Italia, io non vedo la destra sconfitta da questa elezione, cioè Zaia ha preso 75% di voti, certo è una vittoria personale sua, ma insomma la sinistra, il candidato di destra più al 15% in una regione da 4 milioni e mezzo di abitanti come il Veneto, quindi non è che la destra italiana sia stata sconfitta. È vero che la spallata non c'è stata, ma per il semplice fatto che gli elettori hanno premiato un po' dappertutto la stabilità, dove governava la sinistra, in Toscana, in Campania, in Puglia, tre regioni importanti, la sinistra è rimasta al governo.
Allora, Claudio?
No, infatti pensavo anch'io che, per esempio, anche le Marche, alla fine forse è stato proprio il problema e del terremoto che ancora lascia strascichi forti e quindi disagio alla popolazione, e forse la parte della sanità che non credo abbia funzionato
anche
tantissimo.
Anche il fatto di aver cambiato, esatto, il presidente uscente è una missione, è una di missione, fallimento.
Infatti il rischio anche in Toscana era di provare a vedere se poteva essere ricandidato in maniera straordinaria Rossi, perché aveva fatto molto bene. Aveva... Ecco, però io vorrei chiedere una cosa, approfittando della presenza di Aldo Cazzullo, che ringrazio anche per la gentilezza di essere con noi. Forse Salvini ha anche esagerato, perché alla fine appare, lei l'ha notato, appare come una sconfitta della destra. In realtà è una vittoria che però forse... 5-1, 6-0
erano eccessive.
6-0 ha fatto sì che alla fine il vincitore sia un po'.
Sentiamo Aldo Cazzullo.
Beh, sì, esatto, è vero. Cioè, Salvini si presenta sempre come quello che vuol dare la spallata, che manda tutti a casa, il paese reale. Il paese... E poi, se poi non fai il filotto, se poi non c'è il risultato pieno, inevitabilmente, anche se hai avuto un buon risultato, è sempre sconfitto. In più la Lega vede ridimensionato lo sbarco al sud, perché la grande novità delle europee era la Lega che pigliava il 20% in Puglia, in Campania, in un sud che fino a pochi anni prima aveva sbeffeggiato, deriso. E questo sbarco non è poi così consistente. Però attenzione, che valutare i voti dei partiti alle regionali è molto difficile, cioè è tale la dimensione del successo anche personale dei governatori, che non soltanto la lista personale di Zaia al triplo di voti della Lega, ma addirittura in Liguria al primo partito, il partito di Toti, che nel resto del paese non esiste. Quindi i voti di lista vanno presi per le pinze. Di sicuro il PD ha avuto un buon successo, in particolare in Toscana. Facciamo notare ieri, siamo una buona fe, che il PD prende il 35%, e Italia Viva insieme con la Bonino non arriva al 5%, lo scarto di Gianni è di 8-9 punti, quindi Italia Viva non è stata numericamente decisiva, anche se onestamente io penso che la mossa che si sono date insieme PD e Italia Viva negli ultimi giorni poco le è servita, insomma.
Allora, prendiamo in considerazione l'articolo che lei ha scritto per il Corriere quest'oggi a pagina 6, dove ha preso in considerazione proprio i risultati emersi in Toscana. Il titolo è: il grande sottovalutato ce la fa, il mio merito, salvai la Fiorentina. Detta così sembra un po'
al tempo di Cecchi
sembra Gori. Un po' riduttiva, ma insomma è interessante,
ma accolto nel segno.
Riduttiva, mi sembra una cosa clamorosa.
Significa che il calcio e il tifo conta anche a livello elettorale, insomma.
Ma io mi sono fatto raccontare un po' dai miei amici fiorentini quella stagione in cui la Fiorentina di fatto era fallita, no? L'anno quando i tifosi cantavano "dammi tre parole, c'è chi Gori muore", poi c'è chi Gori, allunghiamo la vita, però insomma è un po' un momento di sbandamento, no? E lì Gianni, da assessore allo sport, riuscì con il sindaco Domenici, con i Della Valle che stavano arrivando, a salvare la Fiorentina, a inventarsi questa Florenzia Viola, di cui mi hanno raccontato le imprese di Christian Reganò, il muratore di Lipari, diventato centravanti, che tuttora mi hanno raccontato vive a Firenze, venerato dai tifosi. E anche in quella fase Gianni dimostrò un attaccamento alla città, alla regione, insomma il fatto che appunto andasse a vedere la Florenzia in Serie C2. Ecco, diciamo che Gianni è stato sottovalutato perché sicuramente non è un carismatico, no? Non è un leader, questo è evidente. Però sei uno che comunque dagli anni 80, da quando era assistente di Valdo Spini, non perde una festa, un'inaugurazione, un battesimo, un ricevimento. Alla fine ha incontrato tutti i toscani uno per uno, e un po' tutti i toscani hanno incontrato lui. E poi sai, all'evidenza c'era un sistema arrugginito, finché vogliamo, che però ha tenuto, che però funziona. Allora, la Toscana in questo momento non è l'Emilia Romagna, è una regione meravigliosa, una più bella regione del mondo, ma non è che lo dico perché sono al telefono con la Radio Toscana, l'ho scritto nei miei libri, che sta un po' soffrendo dal punto di vista economico. Fa impressione vedere il centro di Firenze mezzo vuoto, con qualche turista sparuto col trolley, le Bermuda e le infradito come in spiaggia, non potrebbero mettersi un paio di scarpe, vabbè. Le due banche toscane sono di fatto fallite, adesso vediamo se l'Unicredit riesce a prendere Monte dei Paschi. L'Etruria è una banca piccola, però insomma ci sono state sofferenze sociali, disagio e anche dissenso. Quindi non era così scontato tenere la Toscana.
Certo.
A mio modo di vedere, se Salvini, anziché insistere a candidare giovani amiche sue, non perché sono donne, intendiamoci, ma perché sono persone del suo entourage, persone che la pensano come lui, persone giovani, inesperte e con un profilo ideologico molto marcato. In una regione in cui sei debole, non candidi una che fa sfilare la SS alla rivocazione del 25 aprile per poi riscoprire il nonno partigiano alla vigilia del voto, e candidi un Guazzaloca, ricordiamoci Guazzaloca che strappò alla sinistra a Bologna, cioè un civico, un uomo, una donna che viene dall'industria, dall'artigianato, da una camera di commercio. Ecco, stavolta forse si poteva
forse anche perché non ci ha creduto fino in fondo, almeno inizialmente, alla possibilità di contendere il la regione toscana al centro-sinistra.
No, ma ci ha creduto, però pensava di poterlo fare con un personaggio come Susanna Ceccardi, che ha fatto una buona campagna elettorale, ma che, ripeto, è ideologicamente molto profilato, mentre secondo me la destra, se vuole vincere in Emilia Romagna e in Toscana, deve scegliere dei candidati più rotondi, che possono, meno spigolosi, che possono prendere anche voti di moderati.
Aldo Cazzullo, allora lasciamo questo argomento, però non prima di aver letto una cosa spassosa che lei ha scritto nel suo articolo. Su Instagram due ragazzi pisani hanno aperto una pagina intitolata Gianni Cera, che raffigura il nuovo presidente in ogni posizione e circostanza, dietro a Stalin a Yalta, con George Washington a Filadelfia, sulla navicella spaziale con Gagarin, su un anfibio dei Marines in Normandia, eppure alle spalle del Cristo risorto, veramente. Comunque è una cosa che dà l'immagine però di un grandissimo sforzo di presenzialismo, come dire, importante per una campagna come questa regionale. Senta, però Aldo Cazzullo, noi vogliamo lasciarla, insomma, non prima di aver parlato del suo libro, appena pubblicato per Mondadori, Arrivedere le stelle, Dante, il poeta che inventò l'Italia. Un libro che ripercorre cronaca, geografia, epica e mitologia del paese. Aldo Cazzullo, ecco, ci vuole parlare di questo sforzo. Quali sono le ragioni, ecco, che l'hanno spinta a scrivere un libro come questo?
Il libro è un po' il romanzo della Divina Commedia, è il racconto del viaggio di Dante nell'inferno e anche il racconto del viaggio d'Italia che Dante descrive. Dante descrive Scilla e Cariddi, il lago di Garda, l'arsenale di Venezia, il Golfo del Quarnaro e poi tutte le città toscane, ovviamente Firenze. Cioè, la mia idea è che Dante non ci ha dato soltanto una lingua, Dante ci ha dato un'idea di noi stessi. Il bel paese è un'immagine che conia Dante. Cioè, Dante è il primo a parlare di Italia, che è l'erede della tradizione latina e la mette insieme con la tradizione cristiana, Virgilio e la fede. E l'Italia non è nata da una guerra o dalla diplomazia, l'Italia è nata dall'arte, dalla bellezza, dalla cultura e dalla poesia. Quindi l'Italia è nata a Firenze, è nata in Toscana, è nata dai versi di Dante, è nata dagli affreschi di Giotto. In questo senso c'è un capitolo del libro che si intitola Firenze è la patria morale. Cioè Firenze è la patria morale di tutti gli italiani, perché l'idea dell'Italia nasce qui, con Dante, con Giotto e con il Rinascimento, nasce proprio dalla bellezza e anche dall'idea di questa missione che l'Italia ha nel mondo. E il primo a riprendere questa idea di Dante è Petrarca, il quale diceva di non amare Dante, mentre Boccaccio adorava Dante. Petrarca scrive una lettera a Boccaccio in cui dice: io non ho mai letto la Divina Commedia perché ho paura di tentare di diventare un imitatore di Dante, ma lui è talmente grande che io non potrei mai scrivere bene come lui. In realtà, secondo me, Petrarca la Divina Commedia l'aveva letta, annotata e imparata a memoria. Ma alla vigilia della guerra tra Venezia e Genova, Petrarca scrive una lettera ai dogi delle due città dicendo: non fatevi la guerra, l'Italia ha bisogno sia di Genova che di Venezia, che sono gli occhi d'Italia, uno guarda l'Adriatico, l'Oriente, l'altro guarda il Tirreno, l'Occidente. I due dogi cestinarono la lettera, si fecero la guerra lo stesso, eppure un seme era stato gettato. E lo raccoglie Ugo Foscolo, che si commuove a Santa Croce, davanti alla tomba di Vittorio Alfieri, scrive: e l'ossa fremono a mor di patria. E Giacomo Leopardi scrive il monumento, lode al monumento a Dante che si preparava in Firenze.
Il suo è un libro che sicuramente ci incoraggia a riprendere in mano la Divina Commedia, su questo non c'è alcun dubbio. Ecco, ma il suo rapporto con la Divina Commedia è stato come quello di tanti italiani che l'hanno subita a scuola e poi riscoperta più tardi, oppure è stato amore a prima vista e, come dire, continuato nel tempo?
Ma sono vere entrambe le cose. Io ho amato molto Dante come tanti di noi, però l'abbiamo studiato a scuola tanto tempo fa. E magari pensiamo che Dante sia sì grandissimo, però lassù nell'Empireo fosse un po' difficile. Ma non è così. Intanto abbiamo tutti in fondo una grande familiarità con Dante, non soltanto voi che avete la fortuna di essere toscani, ma non a caso Dante è l'unico poeta che noi chiamiamo per nome, anzi per diminutivo. Lui si chiamava in realtà Durante degli Alighieri. E noi lo chiamiamo Dante, un po' come se chiamassimo Leopardi Giacomino o Manzoni Sandro. E poi Dante comincia dicendo nel mezzo del cammin di nostra vita. La parola chiave è nostra, non è soltanto la sua storia, è una storia nostra, una storia che ci riguarda. In qualche modo Dante siamo noi. Tantissime espressioni coniate da Dante oggi le usiamo tutti i giorni, degno di nota, non ragioniamo di loro ma guarda e passa.
Solo soletto.
Sì. Solo soletto, non mi tange. E poi ovviamente il bel paese. Dante è più vivo che mai, e concludo solo con questo: lui prende la lingua dai mercati di Firenze e ne fa la lingua italiana, una lingua che si è salvata, tramandata nel tempo, grazie ovviamente ai fiorentini e grazie a un libro, la Divina Commedia. Borges ha detto che la Divina Commedia è il più bel libro scritto dagli uomini, è un libro scritto da un italiano in italiano. Dobbiamo ricordarci un po' più spesso di quello che abbiamo fatto, di quello che possiamo fare.
Allora, noi ringraziamo davvero Aldo Cazzullo, giornalista, firma prestigiosa il Corriere della Sera e autore di questo saggio, edito da Mondadori, Arrivedere le stelle, Dante, il poeta che inventò l'Italia, un libro che si colloca nella ricorrenza dell'anniversario dantesco. Grazie davvero Aldo Cazzullo per essere stato in nostra compagnia e a risentirci, magari chissà, in un prossimo futuro sempre sulle frequenze di RWS.
Mi farebbe molto piacere quando verrò a Firenze a presentare il libro, se possiamo sentirci prima lo ne sarei felice. Un
volentieri.
Saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a risentirci. Buongiorno con l'edicola RWS e continuiamo la nostra riflessione prendendo spunto da articoli che troviamo sui giornali di oggi, ma anche da argomenti che in qualche maniera sono sotto le luci del dibattito dell'opinione pubblica. Diamo subito il benvenuto a Susanna Agostini.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, lei è stata presidente della Commissione Pace Comune di Firenze, adesso è presidente della Commissione del Quartiere 3.
No, Bagnarripoli.
Ah, Bagnarripoli.
Commissione Pace e Diritti di Bagnarripoli.
Bagnarripoli. Sì. E tra l'altro, ecco, nella mia scheda vedo che lei si è occupata anche e si occupa ancora dei temi del disagio, anche del disagio psichico, psichiatrico, insomma.
Esatto, sì, sono di un'associazione di autoaiuto che è nata molti anni fa a Firenze e quindi continuo ad occuparmi di questa cosa che è sempre più necessaria e urgente contro i prodotti farmaceutici che vengono spesso dati per sedare le persone piuttosto che inserire i soggetti che hanno qualche fragilità in un benessere sociale, in una comunità e cercare di farli, come dire, vivere le parti migliori pur curandosi. In genere, ecco, in questo periodo anche di problematiche di immigrazione eccetera, questo tema diventa sempre più importante in tutta la nostra comunità.
E tra l'altro purtroppo sono recenti le notizie di squilibrati che, come per esempio quello che ha assassinato il sacerdote a Como, sono cose che uno deve accettare come purtroppo le situazioni imponderabili della vita, oppure si dovrebbe fare qualcosa di più, secondo lei?
Si può sicuramente fare di più in una comunità coesa e soprattutto riconoscendo che la malattia mentale esiste. Non è una cosa trascurabile, la malattia mentale c'è, ci vuole molta prevenzione di vario tipo, a cominciare dal supporto alle donne e alle che aspettano bambini, stargli insieme, stargli vicino, supportarle in tutte in quei momenti di debolezza fisica, psichica, che possono portare anche a situazioni di violenza, e come in questo caso che diceva lei, seguirli quotidianamente o quasi, questi soggetti che sicuramente quando creano l'evento drammatico stanno sedimentando in sé qualche cosa, qualche patologia che potrebbe essere sicuramente prevenuta e isolati per tempo per curarli, questo sicuramente. Quindi si può fare di più, ci vuole una comunità attenta, la non solitudine e soprattutto non pensare che con un farmaco che poi una persona deve essere costretta a somministrare individualmente molto spesso si possa risolvere la questione. Questione si prende in carico un soggetto umano e gli si fa fare la vita migliore possibile per lui e per gli altri che gli sono vicini.
Ecco, quando noi leggiamo, come succede anche oggi, spara al figlio undicenne e poi si suicida.
Beh, qui ce ne sono due. La malattia.
Lo strazio della mamma. Non pensavo potesse fare del male ad Andrea. Era molto legato a lui. Questa roba qui che cos'è, insomma, secondo lei?
È un dramma gigantesco che riguarda tutta la società. Perché, come ripeto, il primo è sicuramente una malattia, una violenza mentale che una persona scatena a chiunque e comunque. Ma la cosa grave è il voler ferire la madre. Cioè il concetto maschilista che per danneggiare la madre si uccide addirittura il figlio.
Quindi, se capisco bene, non è semplicemente disturbo mentale, qui
no,
c'è anche una questione culturale, chiamiamola
certo,
così.
Certo, c'è molto di più, i femminicidi sono in aumento ovunque e come tutti sappiamo il femminicidio è frutto di un possesso dell'uomo sulla donna che non è una relazione umana, che non fa parte dell'amore, che non fa parte dello stare insieme. È un senso di proprietà che l'individuo maschio sente della propria compagna.
Ma noi che pensavamo di essere ormai una società uscita dalle secche del maschilismo, per dirla così, ecco, invece ci ritroviamo ogni giorno a essere confrontati da questi drammi. Cos'è? È la stampa che è diventata più attenta a questi fatti, oppure viviamo una contraddizione, una sorta di cortocircuito? Lei che ne pensa?
Io penso che ci siano più componenti. Sicuramente quello che lei ha citato è vero, cioè la stampa si butta sulla notizia e come dire, scava sempre più a fondo, come abbiamo visto in drammatici questioni recenti, a volte esageratamente, ma c'è anche una crescita della voglia di essere del genere femminile che sicuramente fa sempre più paura anche all'uomo e quindi coloro che si sentano, come dire, feriti nell'orgoglio maschile, che io non riconosco, però ecco, questi ovviamente tirano fuori, come dire, le armi e le unghie.
In altre parole, è un segno paradossale di una emancipazione che aumenta della donna nella nostra
non
società.
Non è paradossale, perché io credo che non ci sia un'emancipazione solo della donna, ma è della cultura umana.
Ho capito.
È una crescita collettiva che deve andare avanti insieme, che forse fa paura.
Susanna
allora,
Agostini,
bisogna cominciare dalla formazione e dalla scuola, mi dica.
Ecco, a proposito di scuola, volevo proprio arrivare lì. Diciamo che alcuni segnali negativi della ripartenza riguardano proprio il sostegno ai ragazzi più deboli, che hanno anche dei problemi, insomma.
La situazione è complessa perché ovviamente i bambini con dei problemi hanno, chiamiamoli così, insomma, con qualche patologia, hanno bisogno di una insegnante di appoggio. Non sempre si sono disponibili, quando sono disponibili sono anche dei costi in più, e oltre a questo anche delle situazioni logistiche che a volte devono essere un po' differenti perché gli spostamenti sono più complicati in qualche caso. E ora noi parliamo dell'Italia e lei ha molta ragione, ci sono tanti punti neri. Parliamo di Firenze e credo che questa cosa un po' meglio si stia affrontando. Risolverlo è difficile, ma soprattutto la cosa bella è che questi bambini possano e debbono andare a scuola, cosa che invece in molti altri stati o forse anche in qualche località, come dire, un po' in qualche angolo del nostro paese a volte vengono trattenuti a casa anche dalle stesse famiglie. Ecco, questo non deve avvenire, le famiglie devono mandare in libertà questi bambini alle scuole e le istituzioni devono strutturarsi, come credo che si stiamo facendo bene qui in Toscana, e perché la Toscana è terra di diritti, e quindi credo che riusciremo a migliorare la cosa. Certo. Va fatto, perché siamo tutti uguali. Okay. E l'uguaglianza si dimostra nei fatti.
Naturalmente, Susanna Agostini, noi stiamo parlando tutto il paese in questo momento, siamo collegati dalla Sicilia fino al Veneto, quindi
un
i problemi...
Un saluto e un abbraccio a tutti, una buona giornata.
I problemi esistono. Grazie allora davvero per essere stata in nostra compagnia, Susanna Agostini, e a risentirci in una prossima occasione.
Grazie a lei Roberto, alla prossima, arrivederci.
Grazie. Siamo arrivati alla parte finale della nostra rubrica Buongiorno con l'edicola RWS, insieme a me Claudio Coppini. Claudio, volevi dire qualcosa?
Volevo dire che mi scuso perché purtroppo quando ti arriva tre telefonate da un figlio adulto che sa che a quest'ora sei in diretta radio, alla terza rispondi.
E
ti arriva la notizia che non avresti mai voluto, che tua sorella stanotte se n'è andata, aspetta, da una grave malattia e forse anche da un male di vivere, e tu che non la vedi da anni ma la pensi perché hai tanti pezzi della tua vita insieme a lei, non ce la fai e lasci il microfono.
Certo, e purtroppo sono situazioni che fanno parte dell'esperienza della vita, ma certamente quando ti colgono così
in un momento bello, Roberto, visto avevamo Cazzullo, quindi fai a volte anche i ragionamenti, no? il tuo momento in cui sei anche felice ti arriva. Questo ci fa capire quanto la vita è sempre in agguato, a volte per il bene, ma altre volte arrivano anche queste notizie. Ho aspettato proprio, non ce la facevo, poi ho aspettato che arrivasse Anna, mi è venuto anche questa.
Allora,
questa
a proposito di Anna, un benvenuto a Anna Maffei, pastora della Chiesa Battista di Milano. Buongiorno Anna Maffei, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, mi dispiace tanto per Claudio.
Sì, è una notizia che è assolutamente arrivata adesso, proprio
in diretta,
Claudio.
Proprio.
Anna Maffei, e allora forse prendiamo spunto anche da questa notizia privatissima, ma è una notizia che a volte dobbiamo aspettarci, ecco, nell'esperienza di ciascuno di noi, addirittura nell'esperienza di Gesù, no? Che sulla croce dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi questo senso della, diciamo, dell'ombra, no? Che si nasconde dietro anche le cose belle della vita. Ecco, forse Anna, se vuoi una tua riflessione anche su questa cosa qui, che, lo ripetiamo, è una cosa privata di Claudio, ma è in realtà poi alla fine il segno dell'esistenza di ciascuno di noi, prima o dopo, insomma.
Sì, noi viviamo su questa terra e nessuno di noi è diciamo, immune dal dolore, dalla sofferenza, dal senso della perdita, che sia la perdita, come nel caso di Claudio, di una persona cara, cioè la perdita della salute, e comunque della salute piena che ognuno di noi ha, possiamo avere delle notizie che ci turbano dobbiamo farci i conti e poi cercare di fare entrare questa parte della vita oscura, difficile, anche nella vita, nell'intera vita, in maniera poi da poter trarre dal dolore o anche dal male qualche lezione di vita che ci faccia crescere.
Ecco, è vero Anna che in realtà non siamo mai pronti, diciamo, quando avvengono certe cose, quando ci lasciano degli affetti. Uno potrebbe dire sì, ma appunto uno deve prepararsi, poi però quando siamo lì, quando siamo di fronte a qualcosa che ci colpisce da vicino, siamo sempre presi alla sprovvista, tra virgolette. Non so qual è la tua esperienza.
Siamo chiamati a vedere la complessità della vita e a comprenderne tutti gli aspetti in tutta la vita. Cioè, io credo che ognuno di noi debba sapere che che qualche volta saremo colpiti anche noi, che non sono colpiti solo gli altri, dal dolore, dalla brutta notizia, dalla mancanza di salute. Però è vero che quando poi arriva la normale vita, ne viene sconvolta, e dobbiamo nella fede e nell'amore che ci circonda da parte delle persone più care, trovare un nuovo equilibrio, che non è per niente scontato, e quindi ci vuole tempo, ci vuole del tempo, ci vuole preghiera, ci vuole resilienza, che è una capacità di adattamento alle nuove situazioni. Insomma, questo credo che chiunque di noi prima o poi lo viva, e anche io sto vivendo per una questione anche personale, e credo che però bisogna trovarci, come dire, sperare, chiedere al Signore di trovare rivelazione anche nelle notizie e nelle cose che sembrano tutte negative. Trovare la maniera di comprendere qualcosa di più profondo di quello che chiamiamo fede.
Sai, Anna, oggi pomeriggio andrò a trovare la mamma, che è malata d'Alzheimer, ma ha una sensibilità stranissima su queste cose. Pensa che la settimana scorsa ha cominciato a parlare e ha detto la mia figliola sta male, è un anno e non la sente perché ha un percorso. Quindi io stasera dovrò andare lì e trovare, anzi se mi suggerisci, guarda, penso solo con delle carezze, con un modo, anche se siamo a distanza perché si va a fare queste visite, però ecco, penso sia, perché io sono convinto che queste cose poi, stranamente, anche nella malattia dell'Alzheimer, cui sembra di perdere, una mamma sente, e quando un figlio comunque ci lascia prima di un genitore, io so che lei lo sentirà, e so che stasera devo andare, sarei dovuto andare domani, ma cercherò di andare oggi, perché sento che comunque devo starle vicino il più possibile, e sento anche questa responsabilità, no? Di una cosa stranissima, mi ha colpito, alcune volte si è messa a parlare di lei, gli si è adombrato il viso e ha sempre ripetuto queste parole, come se lo sentisse, capito?
Sì, sì, ma c'è tanto che ci sfugge della capacità umana, ma io non dico solo umana, anche degli animali, cioè la capacità di capire e comprendere le cose ad un livello diverso da quello cognitivo che abbiamo regolarmente noi. C'è qualcosa che ci sfugge, che non conosciamo, al quale secondo me dobbiamo aprirci. Cioè, c'è qualcosa di più di quello che appare, secondo me, anche nelle persone ammalate di demenza.
Allora, non so che cosa dire, diciamo, a questo punto, se non forse il fatto che la nostra emittente si chiama Radio Voce della Speranza, e la speranza cristiana è il fatto che la morte non è l'ultimo orizzonte, insomma, ecco.
No.
Che poi se qualcuno dice, bella dimostrazione, no, non è una dimostrazione, qui è, vorrebbe da dire, quasi una scelta, no? Una scommessa, ma positiva, non opportunistica, insomma.
Io a volte ho detto che è una scelta folle rispetto a una scelta vana, non ti ricordi, l'ho detto anche scritto. Secondo me è così, Gesù ci propone una scelta folle, però...
Folle nel senso che non è possibile spiegarla razionalmente.
Esatto, però l'altra è vana, e Gesù comunque... Io ci credo nella risurrezione di Gesù, se no non avrebbe senso il mio essere cristiano, ecco, e quindi in questo momento lo sento ancora più importante questo. Ringrazio l'Anna che ha che ha rimesso questo spunto in cui noi crediamo di avere il controllo di tante cose, in realtà ci sfugge un mondo anche sulla malattia veramente immenso.
Allora, concludiamo forse con un ultimo pensiero di Anna e poi ci lasciamo e lasciamo anche i nostri ascoltatori.
Ma la resurrezione è il nostro orizzonte, è quello che noi viviamo ogni volta quando cadiamo, quando ci facciamo male, quando ci sfugge il senso della vita e siamo molto giù, depressi o dispiaciuti o ci sembra di non avere orizzonte. La resurrezione e l'annuncio della resurrezione è l'annuncio di chi, e chi lo ascolta si rialza in piedi. Questo, quindi la resurrezione non è solamente quello che viene alla fine della vita, perché quello sicuramente viene per quello, per quelli, perché il Signore è un Dio di resurrezione, è un Dio di vita, e Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, quindi è anche la resurrezione e la vita, quindi è l'orizzonte al di là della morte, ma è anche l'orizzonte al di qua della morte, perché è tutte le volte che il Signore ci solleva, ci solleva da un senso d'angoscia, ci solleva da un dolore di una perdita grave, ci solleva da una situazione difficile. Ogni volta abbiamo la possibilità di vivere la resurrezione. Come d'altra parte ci mostrano anche i testi dei Vangeli, i testi dei Vangeli ci mostrano proprio questo, che Gesù risorge, ma anche la fede dei discepoli risorge, anche la loro vita trova una nuova luce, completamente una nuova energia.
Quindi già nell'aldiqua, non solo nell'aldilà, insomma.
Assolutamente, ecco. Sì, cioè siamo gente di resurrezione e da questo punto di vista ecco perché ai funerali noi annunciamo la vita e noi piangiamo chi muore, ma nel contempo annunciamo la vita, perché la vita appartiene a Dio, e se noi apparteniamo a Dio noi apparteniamo anche alla vita che Dio dà. Dio dà oggi e darà domani, nelle maniere, nelle forme, nella sua fantasia creativa, come vorrà, ma avremo la possibilità di vivere in Dio e di vivere come risorti in Dio, come sarà, è proprio impossibile saperlo, però possiamo fidarci, no?
Certo. Allora,
tra l'altro mi viene questo aspetto anche della compassione di Dio, no? Perché insomma, mia sorella da 2 anni e mezzo combatteva contro un cancro ai polmoni e quindi penso alla fatica, era in un centro a questo punto perché non aveva più la possibilità anche di stare a casa già da più di un anno, quindi immagino anche che a un certo punto arriva questa vita così com'è, diventa insostenibile. Quindi va visto anche questo aspetto alla fine, no? Che ci apre alla misericordia e alla compassione umana, ma anche di Dio.
Allora, rinnovando le condoglianze a Claudio, noi ringraziamo Anna Maffei, pastora della Chiesa Battista di Milano, per essere stata in nostra compagnia. Avremo occasione ancora di risentirci, ovviamente, in altri momenti. E Claudio, volevi
aggiungere... era Anna, forse mi sembra stava aggiungendo qualcosa.
Ah, scusaci, Anna, volevi aggiungere qualcosa?
No, me lo sono dimenticato, non lo so.
Ok, va bene. Allora, grazie davvero per essere stato con noi e grazie a voi amici per averci seguito. L'appuntamento, come di consueto, è per domani, sempre alla stessa ora. Un saluto anche a quanti ci seguono nella replica pomeridiana. Ricordo che tutti i nostri programmi, quindi anche l'edicola RVS, potete riascoltarli sul nostro sito Radio Voce della Speranza. .it a distanza di qualche ora, quindi nel pomeriggio, diciamo, e può essere interessante riascoltare anche. Abbiamo avuto quest'oggi una firma prestigiosa del Corriere, Aldo Cazzullo. E insomma, la vita è fatta di luci e di ombre.
Scrittore e anche giornalista televisivo, insomma.
Persona... Grazie a tutti, grazie a tutti, a risentirci.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi...
Avete ascoltato?
Buongiorno con l'edicola RVS.
Che per prima al mattino vedere io
vorrei... Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.